arrivato all'inizio della settimana scorsa, perché un gruppetto è andato a fare un pezzo del Cammino di Santiago di Compostela, cosa preparata da molto tempo. Poi appunto una delle nostre sorelle è entrata proprio nella sua strada, diciamo, di Pasqua, è stata un'agonia molto lunga e quindi io sono rimasto a casa. Poi lei ieri se n'è andata e quindi domani mattina facciamo la messa, poi io parto domani mattina, quindi mi raggiungo e sono via fino al sabato 20. Dopo cominciamo un po' a far per bene. Da parte adesso ne ho proprio anche un po' bisogno, perché mi sono un po' logorato in tante vicende, anche in questo. Tanto per davvero tutto mi sgridate dai miei fratelli, perché sono sempre più assediato da domande. E quindi da una parte sento molto il desiderio di portare l'Eucaristia del Signore dappertutto, e quindi mi renderei volentieri anche disponibile per celebrare la messa alla sera qualche volta in qualche casa, se qualcuno ne avesse bisogno, anche perché il nostro orario è un orario molto austero e quindi crea delle difficoltà per chi desidera celebrare l'Eucaristia, perché è molto presto, la mattina, nei giorni di lavoro, quindi non ce la fa. Vedo che anche tante coppie di miei figlioli giovani così fanno fatica, sono bravissimi, adesso fanno un viaggetto a Gerusalemme per Natale, li accompagnerà Francesco, però nel ritmo quotidiano fanno fatica, insomma. Quindi da una parte ho tutta questa pressione, dall'altra sono sempre più preso dal fatto che molta gente è esclusa dalla messa, dall'Eucaristia, da fare la comunione per ragioni di matrimonio, non matrimonio. Per cui avrei anche abbastanza voglia anch'io di pensare di rinunciare anch'io a fare la comunione, perché se lo si chiede agli altri. Insomma, io sento molta solidarietà verso queste persone che sono, diciamo, fuori. E quindi mi chiedo, ecco, in modo sempre più pressante, se il mio posto non sia stare piuttosto fuori. Ecco, però se mi hanno abbastanza sgridato, perché pone dei problemi anche istituzionali un po' complessi, quindi per dirvi, insomma, come sono un po' scassato, quindi spero di fare qualche chilometro a piedi a rimettermi in sesto. Ecco, qual è il senso del nostro incontro? Un po' con alcuni di voi, almeno, è stato messo a tema qualche mese fa. Perché ormai da diversi anni, 5 o 6 almeno, abbiamo messo in atto un cammino che riconsegna al papà e alla mamma, alla famiglia, la crescita nella fede dei nostri bambini. La riconsegna però in modo molto libero, ci siamo detti fin dal principio. Quindi abbiamo creato un po' questo piccolo percorso nostro di adulti, dicendo poi ognuno ne fa l'uso che vuole, non ne fa nessun uso e manda il suo bambino al catechismo. E quindi abbiamo cercato di tenere un catechismo molto normale, regolare, domenicale, in maniera che ci sia una strada in ogni caso aperta per tutti. Però nello stesso tempo abbiamo avuto piacere a firmare una carta in bianco per dire che se un papà e una mamma vengono a dirmi il mio bambino, la mia bambina è pronto per fare la comunione, io riconosco la responsabilità e l'affetto del papà e della mamma come primario, e quindi bene, accetto che sono pronti. Una mamma e un papà desiderano prendere loro per mano il loro bambino, e quindi questo bambino, questa bambina non viene al catechismo e è con loro che fa la strada, benissimo, sta con loro. Oppure invece fa una strada un po' a mercato, al catechismo, però loro hanno piacere mentre vanno in macchina al mare di dire qualche cosa, anche quello. Ecco, quindi abbiamo cercato di creare uno spazio, perché oggi il tema è molto vivo nella Chiesa, perché la comunità ecclesiale è evidentemente in crisi sul tema della trasmissione della fede, no? Si fa finta di niente, ma si sta un male cane, quindi qui quello che noi abbiamo ricevuto non riusciamo a passarlo. Ecco. E quindi c'è molta apertura, diciamo, anche a possibilità diverse, per cui pur facendo tutte le cose qui in un angolo alla dozza, siamo diventati abbastanza celebri anche a livello della Chiesa diocesana, perché molti mi chiedono cosa facciamo. Cioè, io tendo a tenere una esplicitazione molto riduttiva, perché desidero essere libero, quindi è una cosa che va, poi non va più, ma va bene, non c'è nessun problema. Ecco, a questo punto però un interrogativo si pone anche per noi. Perché? Perché quando abbiamo cominciato per un motivo molto piccolino, e cioè che non si fa il catechismo per i bambini della prima elementare. No, stanno ancora imparando un po' a leggere, a scrivere, così si aspetta un momento che fanno un po' di strada e si comincia in secondo. Allora un gruppo di mamme comincia a dire va bene, ma intanto noi cominciamo. Ecco, già lì questo cominciamo, diamoci una mano, è cominciata questa strada. Però adesso c'è quindi tutto un gruppo di bambini, ragazzini, ragazzine che sono andati avanti, insomma, sono alle scuole medie, hanno fatto la cresima. Noi abbiamo riconosciuto anche in loro un fatto molto fisiologico, naturale, cioè che la preziosità del rapporto familiare, che evidentemente resta sempre tale, va coniugato col fatto che loro sentono poi invece il desiderio del branco, insomma, del gruppo, della banda, quel tema, insomma, della crescita adolescenziale, che è sempre un momento molto delicato e che però non può essere sempre tutto gestito dalla famiglia, anche qui non ci sono delle regole generali, però insomma diciamo normalmente un pochino di senso non di fuga, ma così, di evoluzione, di crescita in loro nasce. Quindi no, non è che noi possiamo per loro pensare proprio a ancora un cammino che è nelle mani della mamma e del papà da solo. Allora c'è la necessità a questo punto di dire che da una parte può continuare ed essere rinnovato il cammino di chi ha i bambini più piccolini, e facciamo una strada con i bambini più piccolini. Dall'altra c'è quest'altra strada dei ragazzetti che crescono, va bene, una mamma un papà desiderano starci dentro, esserne consapevoli, così benissimo, ne parliamo insieme, ponendoci però noi anche degli interrogativi sul gruppo, diciamo, ecco, sull'idea che ci sia un gruppo. Su questo del gruppo, che dire, da una parte abbiamo messo in piedi spinupetti che li portano avanti per le scuole elementari, poi da quel punto si riapre. Abbiamo chiesto a Martino, che è uno dei miei fratelli monaci, di pensare un po' così, e c'è anche questa ipotesi. Per questi più grandi, tenendo conto di tutte le pazzie che vi ho detto prima riguardo alla mia persona, c'è secondo me in ogni modo un problema aperto. Qual è il problema aperto? È che sia per la cultura o sottocultura in cui viviamo, sia invece anche per la realtà della loro personalità psicologica, fisica, e spirituale, a me sembra che una volta che si è portati fino al sacramento della cresima, il sacramento che viene dopo è quello del matrimonio. E quindi penso che per questi ragazzetti così ci dobbiamo porre delle domande che sono non tanto sul sacramento del matrimonio, ma su tutto quello che però ci sta sotto e dentro. Il che non esclude evidentemente anche il mistero, il dono di una verginità consacrata, quindi non è che noi li prepariamo al sacramento del matrimonio. Però per i ragazzi che crescono, a me sembra che indubbiamente affrontare in termini molto semplici, allargati, profondi, il tema, diciamo così, della nuzialità, dell'accorgersi della diversità e della complementarità, dell'accorgersi dell'incontro. Qui io lo esplicito dicendo, quest'estate quando eravamo a giocare sul prato, istintivamente vedevo che si formavano due cerchietti quando ci si fermava. Uno erano tutti di bambini e uno era tutto di bambini. Fatta la quinta elementare, ancora, la situazione era così. Fatto l'inizio della prima media ancora così, ma a un certo punto sono cominciati certi passaggi, insomma, no? Importanti, interessanti, delicati, ecco. Allora, a me pare che in una situazione in cui tutto corre molto rapidamente, tenere conto anche di queste cose sia importante. Per cui, non sapendo neanche tanto bene un gruppo di ragazzetti che cosa può fare, eccetera così, avendo anche qualche idea invece sul piano culturale, sul piano del vivere insieme, come un gruppetto di ragazzini può cominciare a vivere insieme, dal punto di vista, diciamo, di una crescita nella fede, questo tema della nuzialità mi sembra abbastanza importante, molto importante. Per cui, questa sera daremmo origine, diciamo così, a due percorsi. Uno, per chi, avendo dei bambini piccoli, li vuole un po' accompagnare nel modo che dicevamo. Un altro, perché avendo dei ragazzetti più grandi, va bene, desiderasse essere un po' dentro a un'attenzione, ecco, a un discorso. Sotto tutto questo ci stanno dei problemi anche delicati e gravi, come voi sapete, e come in un certo senso io citavo implicitamente quando dicevo che sto pensando se rinunciare io a fare la comunione. Però mi hanno sgridato, perché per me vuol dire anche rinunciare a precedere la messa, quindi è un po' complicata la cosa, però adesso quella è una cosa che mettiamo da parte. Però indubbiamente stiamo vivendo una stagione anche della comunità ecclesiale che porta con sé delle preoccupazioni. Perché? Perché la Chiesa è così assediata dai problemi morali che rischia, secondo me, di dimenticare un po' il discorso positivo, e quindi la bellezza della vita, e quindi il dono del Signore, e quindi la meraviglia dell'amore. Perché tutto rischia molto di diventare sempre di più, anche sulle pagine dei giornali, uno che ci informa, non so, su Repubblica, o quella continuamente l'idea che questo è proibito, questo è permesso, qui non si può, là è fuori, è qui è dentro, è tutto dentro e fuori. Mentre invece, come voi sapete, tutti siamo dentro, no? Anche un peccatore come me, o anche forse anche più di me, è sempre dentro, perché è sempre un figlio di Dio. E quindi quello che noi viviamo è sempre dentro a un mistero di bellezza, di speranza, di grandezza, di sapienza, di pace. Allora mi sembra che oggi sia molto importante approfondire una certa conoscenza, sapienza di questi dati straordinari, ecco, dell'esperienza umana, no? Da quando Dio ha deciso di buttarsi dentro nella storia dell'umanità, le cose sono molto cambiate. Dopo che la Chiesa abbia dei problemi gravissimi, dei timori, delle discipline, e questo si può anche capire perché sente il bisogno di chiarire, perché è chiaro che quando non chiarisce succedono anche dei guai tremendi, no? Che la Chiesa tedesca abbia troppo taciuto negli anni 30 e oggi viene sentito come un problema molto grave rispetto all'esplosione della follia nazista e di tutto quello che è successo, no? La Chiesa ortodossa si sta facendo molte domande sul fatto che ha cercato di sperversare del marxismo, stalinismo, è vero, senza entrare nel problema, fino al punto che loro sanno che in Russia nel 1700 un grande zar, che era Pietro il Grande, appunto, abolì il patriarcato di Mosca perché gli sembrava un'intrusione religiosa nelle cose dello Stato, e negli anni 40, in piena guerra, Stalin riedificò il patriarcato di Mosca, è vero, perché c'era bisogno di un patriottismo che avesse la forza di respingere l'invasore, come era stato quasi 200 anni prima con le armate di Napoleone. Però è chiaro, in un clima di grande cinismo, insomma, no? Dove hanno fatto il patriarca di Mosca, che hanno ammazzato un sacco di gente dall'altra parte. Insomma, dei problemi ci sono. E quindi che le chiese abbiano dei grandi problemi a questo livello è una cosa. Che però noi dobbiamo occuparci di trasmettere ai nostri figli la bellezza della vita, resta ed è problematico, perché certamente oggi il rapporto tra l'uomo e la donna, la sua verità, la sua felicità, la sua fecondità, la sua possibilità di affrontare anche prove difficili della vita è messo molto in questione. Sono impressionanti le statistiche dei matrimoni che vanno rapidamente, diciamo così, in crisi, però si dice un po' meno che la maggioranza dei matrimoni che vanno in crisi sono quelli dei cristiani. Questo fa impressione anche questo. Questo non lo si dice, però c'è. Quindi che noi abbiamo dei problemi non piccoli, ecco, su questo mi pare abbastanza evidente. Che di fatto sia quasi folle pensare di arginare la cosa con delle regole morali, questo è abbastanza evidente. Allora qual è il tentativo? È quello di dare una visione positiva di tutto questo. Che dire? Che questa è bellezza, non è regola. Allora il gruppo dei grandoni, diciamo così, avrebbe qui tra di noi un piccolo percorso sul tema della nuzialità. Questo ci porterebbe a fare questa volta un ascolto della parola di Dio in testi della Bibbia dedicati a questo, scelti per questo. Lo dico perché magari altre volte invece abbiamo semplicemente detto, beh, va bene, leggiamo un Vangelo, parliamo della Pasqua, e siamo andati avanti così nei testi, versetto dopo versetto. Qui invece è un tema che affrontiamo e quindi dobbiamo andare a cercare nella parola di Dio dei passaggi che ci aiutino. Questo per i più grandi. Per i più piccoli, cioè diciamo così, i piccolini, le bambini dell'elementare, i bambini del catechismo. Qual è la mia idea? La mia idea è che quando mi dicono che il 90% poi però di questi bambini, una volta arrivati alla cresima, gentilmente e simpaticamente si concederanno, è vero, da noi e dai nostri bambini, mi fa desiderare con affetto che loro conoscano questa strana persona che è Gesù di Nazaret. Sono abbastanza fiducioso del fatto che la conoscenza di Gesù, di questa persona, li accompagnerà. E quindi ognuno farà le sue scelte, l'avventura della vita è ignota, io combatto sempre contro i genitori che si autoaccusano del fatto che i loro figli, eccetera, così. Se te ci hai dato la pelle, buona, poi ognuno ha l'avventura della vita. Io poi dentro di me continuo a pensare, santo figlio di Dio, cosa importa che lui sia un po' il fallimento. Tanto c'è un appoggio dietro che quello resta, insomma, c'è sempre. Poi tutti noi abbiamo visto come tante volte il giro della vita è largo, no? È vero? Quando a primavera, per esempio, gli uccelli si accoppiano, è vero, fanno dei grandi giri, e ci sono delle razze di uccelli che devono fare dei giri infiniti prima di risolvere, insomma, la cosa e mettere avanti qualche nuova nascita. E quindi non è che ci si debba stupire che nella vita tutti noi probabilmente abbiamo fatto e facciamo dei grandi giri, no? Intorno a quello che veramente conta, quello che conta vero, però noi abbiamo tanti accessori ai quali non riusciamo del tutto a rinunciare. Mi sono accorto stasera che in casa non c'è una birra e siccome io tutte le sere bevo una birretta prima di dormire, questa sera sono come un po' sottilmente in ansia perché non c'è la birra. Quindi capite che io cammino verso l'essenziale, ne ha da fare un po'. Però resta è che quindi la conoscenza di questa persona probabilmente è importante. Su questo bisogna che riflettiate molto. Adesso non so, devo andare tra un po' a Reggio Emilia a parlare, che cosa dire ai nostri bambini. Di niente, lasciali fare. Sì, tu. Perché è questo poi? Cosa vuoi dire? Pochissimo. Soprattutto ho sempre di più dei sospetti sul fatto che ci si metta intorno a un tavolo e programmaticamente si dice adesso però parliamo di Dio. Io sono terrorizzato. Perché? Perché penso invece che questo discorso, se c'è, debba essere sempre di più un discorso vitale dentro al tessuto dell'esistenza, dentro al modo di ragionare, dentro al modo di vedere. Un'impresa grandissima è questa. Però, ecco, molto penso in questa direzione. Quindi, per i bambini più piccoli, ecco, in sostanza, andrei a dire questo, che proviamo a conoscere Gesù. E quindi facciamo un percorso molto semplice dentro ai Vangeli, a quello che sta intorno ai Vangeli, nella parola di Dio, per capire un po' chi è questa persona. Tra l'altro voi sapete che nella tradizione interna alla scrittura il discorso comincia in modo un po' imbarazzante perché invece di partire dal principio con Gesù bisogna partire dalla fine, perché ci si chiede ma come mai ci interessiamo di questo qui? Ce ne sono miliardi di persone che sono passate, che cosa ha di speciale? E lui ha di speciale come prefatto. E quindi effettivamente la cosa che giustifica che andiamo a vedere come è nato è vero, è il fatto di come ha finito, di come è successo a motivo di questa strana vicenda legata alla sua morte. e quindi di fatto bisognerà cominciare da lì, e poi andremo a cercare di recuperare dentro alle scritture il senso e la bellezza inimitabile, secondo me, della sua persona e della sua vita. Ecco, allora quindi sarebbero due percorsi. Uno, più orientato verso il tema della nuzialità per i ragazzini più grandi, e uno invece più legato alla persona di Gesù, al conoscere la persona di Gesù per i bambini. Questo sarebbe un po' il nostro programma. Quindi bisognerebbe fare un doppio percorso. Detto così, da parte mia è detto tutto, ecco, decideremo delle date, decidiamo magari un primo incontro per un gruppo o per l'altro, e poi voi fate come credete, non venite a nessuno dei due, venite a uno, venite a tutti e due, peggio per loro, insomma, ecco, vedete voi com'è meglio. Allora succederebbe così, che contro ogni mia volontà e speranza, il ritorno da Santiago, che dovrebbe essere il 20, è seguito da una terribile mitraglia di giorni del comitato etico, della USL, perché si è molto indietro nei lavori, con questioni tanto brutte, e dal problema dell'AIDS in Africa. E quindi di fatto saremmo più liberi di fissare qualche appuntamento, vedo, dopo la domenica 28 di ottobre. Sono un po' incerto per dire se riusciamo a dare una cadenza ordinata. Per ora preferirei dire fissiamo un incontro, poi con le persone con le quali ci vediamo, alla fine dell'incontro direi quando ci possiamo vedere la prossima volta. Ecco, anche perché è un discorso alla lunga questo. Ecco, apro un'altra subito cosa. In tutto questo bisogna, voi capite, che io sia molto, molto delicato e molto attento nei confronti del corso normale del catechismo. Questo lo dico soprattutto per i bambini più piccoli che vanno verso la prima comunione, vanno verso la crescita, nel senso che il rischio di diventare subito un gruppo di elite, di radicali sì che fa il cavolo che ne ha voglia, è subito alle porte. Invece, bisogna il più possibile, siamo bassi. Quindi tutto va portato sempre a livelli molto piccolini, semplici. Chiaro che in questi anni abbiamo visto anche qualche volta l'opportunità di farli incontrare i nostri bambini, di fare qualche cosa insieme per loro, di adesso dobbiamo fare una passeggiata insieme. Va bene, vedremo, però vi raccomanderei questo atteggiamento semplice. Perché anche persone che non hanno degli orientamenti di fede precisi, pensano anche di non avere la fede, e però mandano i loro bambini al catechismo, bisogna che non si sentano in qualche modo al margine o diversi o esclusi. No? Noi alla domenica abbiamo sempre messo, domenica è troppo lunga, quindi io con terrore comincio a perdere la testa, perché quando sono al Santus comincio a vedere che già ci sono i genitori là in agguato, in fondo alla chiesa, e dicono ma questo pazzo cosa li tiene lì, eccetera, e via. Sì. E qualcuno anche proprio viene dentro, gli piglia, va via, al diavolo, eccetera. E quindi, insomma, sono tutte situazioni molto delicate, alle quali però io voglio bene. Io voglio bene a quella persona che si imparasa e dice, boccia va, che è il mio bambino, me lo porto via. Io ho simpatia per lui. Quindi, bisogna che tutti, capite, sia sempre un po' sul filo del rasoio, no? Trattare bene tutti. Giuseppe è per fortuna abbastanza severo, quindi ci pensa lui ad essere un po' più nelle regole. Da parte mia, vecchio, così sono molto allarmato, insomma, perché ormai non voglio lasciare delle eredità cattive il più possibile. Quindi, potremmo cominciare a vedere quella prossima settimana, quella settimana lì che comincia con lunedì 29, tenendo conto che però c'è un magnifico ponte in quella settimana, vero? E che quindi questo non va colpito. Quindi di fatto abbiamo buoni due giorni, il lunedì che è 29 e il martedì che è 30. Il mercoledì non va più bene perché è già la vigilia dell'1, quindi no? Ci siamo intesi. Quindi se credete che possiamo vederci in quei due giorni, adesso per me è vuoto, quindi li occupiamo. Se no, andiamo più o meno alla seconda volta. Ci sono due gruppi, quindi si potrebbe anche fare per tutti e due. Il lunedì qui la messa è la sera e quindi stasera c'è una signora onesta che non ho visto però chi era, che alle 9:05 si è presentata dicendo che sono tutta la rima a casa, alzando la testa dalla minestra, ha detto non conoscono la meglio questi attori. Chi conoscete invece? Quindi la prossima volta arriverà a 9:20 anche lei. La puntualità non brilla per noi. Io poi ho trovato un sacco di traffico tornando a San Martino stasera. Quindi potremmo fare lunedì 29 e martedì 30, se voi pensate, uno per un gruppo, uno per un altro. Quelli del lunedì dicendo alle 9:15 per fare 9:30 e quelli del martedì dicendo alle 9 per fare. Come volete, se avete altri impegni, no, combiniamo come credete, per me ovviamente è uguale. Se per tutti è uguale, va bene, allora facciamo lunedì piccolini, diciamo, il discorso su Gesù, e martedì pronta più un'autoambulanza. No, quelli che hanno i ragazzini più grandi, piano piano, con delicatezza, devono pensare che devono rassegnarsi a slattarli, nel senso che non possono troppo. Perché c'è un grosso problema che i bambini fanno la seconda media, fanno un viaggio in Egitto, chi li porta ha bandito tutti i genitori, ha la possibilità di andare. Meno Leonardo. Leonardo viene con suo papà perché è un po' più in difficoltà, quindi ha bisogno di protezione. Allora va bene, c'è così. Lunedì 29, martedì 30. Vabbè, se vi portate una Bibbia, eccetera, posso dire.
Buddhism.